Ben ritrovati all'ascolto, alle ascoltatrici e agli ascoltatori della campanella. Un bellissimo argomento quello che trattate oggi. Voi sapete che la puntata è registrata, però ho davanti a me i due ospiti che fra poco si presenteranno. Perché ho detto bellissimo? Perché ci racconteranno un'esperienza fatta sul campo, in modo particolare, mi correggeranno, all'ITIS Newton di Varese, il 1 febbraio. Di che cosa parliamo? Beh, cominciamo a presentare gli ospiti, anzi, ad autopresentarli.
Va bene, io sono Mauro Sarasso, sono membro fondatore dell'Associazione per l'Amicizia Italia-Birmania, con la quale dal 2008 lavoriamo per sostenere la Birmania. Prima, contro la vecchia dittatura. Secondo, quando c'è stata la pausa, abbiamo iniziato tutte le attività di sostegno al paese che stava avviandosi verso la democrazia, quindi fatte varie attività e poi purtroppo adesso, da quando, dal 1 febbraio del 2021, quando c'è stato il colpo di Stato, siamo ancora in campo per promuovere il cessate il fuoco, la pace e la eliminazione, se vogliamo, della dittatura.
Ecco, e la signora, una bellissima signora che è a fianco.
Sì, buonasera, io sono Jimo Wimpe, sono della comunità birmana in Italia e noi siamo, diciamo, persone della Birmania che viviamo in Italia e da quando c'è stato colpo di Stato, da 1 febbraio, cerchiamo di portare la voce, cerchiamo di trasmettere quello che sta succedendo in Birmania, anche in Italia, per manifestare, protestare, anche per sostenere insieme con i nostri fratelli e sorelle della Birmania.
E questa testimonianza, suppongo, è stato l'oggetto del vostro incontro all'ITIS Newton.
Esatto. Siamo stati invitati dal preside, dal dirigente scolastico, dove fortunatamente avevamo già fatto qualcosa l'anno precedente. Siamo riusciti a parlare a 120 ragazzi delle classi quinte e abbiamo illustrato loro dei filmati, delle iniziative che hanno sostenuto e hanno aiutato i ragazzi della loro stessa età che sono al centro della protesta che viene fatta in Birmania da ormai 3 anni. Abbiamo ritrovato degli studenti che avevano partecipato la volta scorsa, ci sono state diverse domande ed è stato molto utile poter riproporre altre cose per loro.
Che vuol dire sensibilizzare, far conoscere un problema. Quindi come si è svolto? Un filmato?
C'è stato un filmato che poi Yvonne parlerà del regista, di cosa è stato. Diciamo che è un musical girato in un modo molto particolare da questi attivisti e che fanno parte della resistenza e l'hanno fatto con i telefonini e parlano appunto della sofferenza del popolo birmano durante la repressione che avviene attraverso i militari. Poi c'è stata una spiegazione ulteriore e anche alcuni filmati che abbiamo fatto vedere in modo che ci fossero delle immagini che rimanessero in loro.
Benissimo, questo coinvolgimento. Domanda prima di dare la parola e di continuare in questo racconto, cioè medesimiamoci come se fossimo noi degli studenti in questo caso. È la prima scuola che vi invita o è già successo?
Diciamo che abbiamo seguito l'esempio che altre scuole hanno già fatto negli anni passati, soprattutto a Parma dove c'è la sede dell'associazione, dove sono molto attivi, dove la senatrice Albertina Sogliani, essendo stata una dirigente scolastica, ha a cuore la formazione dei ragazzi. Diverse scuole hanno continuato negli anni a incontrarci, dove noi illustriamo loro i progressi che si sono stati fatti in Birmania fino al gemellaggio tra l'Università di Parma e l'Università di Yangon, in vari settori, quindi il settore medico, il settore educativo e avere la possibilità di portare studenti birmani a studiare all'Università di Parma. Lì c'è stato un lavoro grande fatto negli istituti, nelle scuole, coordinato. Io mi sono un po' improvvisato, visto che lo facevo negli anni precedenti, ho sensibilizzato i dirigenti scolastici, Alcuni hanno accettato, sia a livello di istituto ISIS, scuola superiore, ma anche alle scuole elementari, dove cerchiamo di creare un rapporto di disegni tra bambini italiani e bambini birmani.
Quindi speriamo che altre scuole siano sensibilizzate. Esatto. Allora, com'è andata la mattinata del 1° febbraio?
Innanzitutto è stato molto molto emozionante, anche perché avere questa possibilità in Italia di presentare un musical, un film, non soltanto un film musical, ma è un film pieno di significato della resistenza, della situazione in Myanmar, di quello che sta succedendo ai giovani, e una scuola proprio addirittura che ci apre le porte per farci entrare questo mondo, diciamo, trascurato, nascosto, lontano. A me mi ha emozionato tantissimo, perché innanzitutto quando c'è stato questo colpo di Stato tutta la popolazione combatte e lotta per la democrazia, e questa volta no, e questo è proprio slogan della, diciamo, del popolo birmano. C'è stato tantissimi colpi di Stato in Birmania, siamo terza generazione che viviamo di nuovo di tornare colpo di Stato in Birmania, per cui artisti, lavoratori, medici, insegnanti, studenti, tutti siamo scesi in campo a dire questa volta lottiamo, e ovviamente in metodi molto crudeli, brutali, viene oppresso. E questa regista, che è un cantante famosissimo in Birmania, come tanti artisti pro-democratici, ha dovuto lasciare la casa, il paese, a nascondersi nella foresta confine con la Thailandia. Ma non ha mollato, con telefonino ha cercato di fare questo musical con pochissime persone che ci stava, con la limitate molte risorse, ma ha creato questo film che ha potuto presentare anche nei festival internazionali, ha vinto parecchi premi e ha avuto questa possibilità di dire l'unità e speranza e presentare la Birmania e la resistenza attraverso questa sua arte, che è stato veramente incredibile, ma soprattutto la possibilità che abbiamo avuto in Italia, veramente incredibile.
Bene, insomma, fa venire la pelle d'oro questo bellissimo racconto intenso. E i ragazzi, gli studenti, come hanno reagito? Erano preparati, sapevano, sono rimasti così?
Avevamo
c'è molto silenzio intorno a questo.
Avevamo annunciato che ci sarebbe stato un filmato, un musical, e chiaramente credo che siano rimasti sorpresi, perché è una modalità di fare musical molto diversa dai musical che siamo abituati. Però il testo per me è fondamentale, perché poi l'amica qui al mio fianco è stata quella che ha tradotto i commenti, i canti, ed è stata sottotitolata in italiano. Per cui quello che ha colpito sono proprio le parole che hanno espresso questi attori, che soprattutto sono parole che toccano il cuore e fanno capire il sentimento e la spiritualità di quel popolo, che anche nell'avversità, che anche nella situazione difficile dove devono fuggire dal villaggio, viene bruciato il villaggio, vengono attaccate le mogli, i bambini devono scappare, ci sono i campi minati, hanno sempre paura che qualcuno finisca nel campo minato e salti per aria. Ecco, la spiritualità che hanno manifestato, che per me ha dato la possibilità di parlare ai ragazzi e di spiegare poi in una domanda che ci hanno fatto cosa possiamo fare noi qui, e dire di vivere la democrazia dentro, prendendo le parole che quegli artisti hanno manifestato. Cioè il valore della vita parte da dentro di noi, noi non riusciamo a salvare la democrazia se noi non salviamo quelli che sono i valori per i quali esistiamo. Ed è stato bello.
Coinvolgente. Sì, forse perché bisogna ricordare a tutti, magari anche a noi adulti qualche volta, che la democrazia non è scontata, cioè non è un valore dato per sempre, ecco, come tanti. Bisogna proprio lavorare continuamente su noi stessi per far capire. Bene, e allora il filmato stamattina, cioè gli studenti erano stati già preparati, sapevano già qualcosa, così.
Ecco. Diciamo che qualcuno si ricordava quello che avevamo fatto l'anno precedente, perché l'anno precedente siamo permessi di fare la storia del popolo birmano fino ad arrivare alla situazione odierna. Quindi molti si ricordavano qualcosa.
Anche perché, dobbiamo ammetterlo, non è che i mass media, eccetera, informino tanto di questa situazione, quindi sono anche scusati, ragazzi. Sì. Ed è giusto invece far capire. Io ho parlato, ci sarà un'intervista per Filosofarti, questo bellissimo percorso, in cui si sottolinea come che c'è il visibile e l'invisibile. Ma l'invisibile non è soltanto quello che non vediamo, è quello che a volte non vogliamo vedere, non vogliamo sapere. Ci sono tanti invisibili al mondo, ecco. E questo credo che sia uno dei casi. O sbaglio, no?
È vero,
è proprio così. E quindi filmato, e questo filmato però non possiamo vedere, non alla radio ovviamente, ma non è facile da reperire.
È ancora vincolato per ragioni di copyright. Anche perché questo filmato lo utilizzano per raccogliere fondi per poter finanziare gli aiuti umanitari, perché gli aiuti umanitari, purtroppo le grandi organizzazioni umanitarie non possono entrare in Birmania, quindi ci sono la volontà delle piccole comunità come quella di dove abita Imon e anche altre che raccolgono fondi quotidianamente per poterli mandare poi al confine, che perché all'interno della Birmania le organizzazioni non entrano. Si possono aiutare soltanto le organizzazioni locali, che sono molto piccole, sono monitorate dal regime e quindi diventa difficile.
Controllate. Ecco, anche questo credo che sia giusto ricordarlo.
Molto presto, da quello che mi hanno detto, sarà disponibile poi online, quindi potrà essere visionato, scaricato. Quindi qualcuno potrà vederlo poi in ampia sugli schermi.
No, per ricordare quante cose dimenticate, oscurate, eccetera. E credo che abbia fatto veramente bene gli studenti. Qualche domanda interessante che vi hanno fatto?
Ma quella solita che ci siamo anche fatti noi oggi. Non ne parlano i mass media.
Perché
non ne parlano i mass media? E perché non è più motivo di interesse. Ormai la Birmania, il colpo di Stato in Birmania è di tre anni fa e quindi chiaramente è passata dalle cronache, subito lo ricordavamo oggi in macchina e subito dopo che è scoppiato che è avvenuto il colpo di Stato c'è stato il ritiro dall'Afghanistan che ha riempito le pagine dei giornali, poi c'è stata l'inizio della guerra Russia-Ucraina. E poi chiaramente, infatti uno in tutti i filmati e tutti i giornali ci facevano notare con i cartelli i ragazzi che chiedevano ma non c'è solo la guerra in Birmania, c'è anche la nostra guerra, perché non ne parlate mai? Quindi non, anche i birmani stessi non capiscono perché sono stati abbandonati in questo modo. E questa è una delle domande che ci hanno fatto i ragazzi.
Giustissima, legittima. Eccetera.
La seconda domanda, perché le organizzazioni come l'ONU e le altre organizzazioni non sono intervenute? E qui con rammarico, anche Ivon lo diceva, più che dichiarazioni di intenti non hanno sortito nulla. C'è stata forse una risoluzione delle Nazioni Unite, l'ASEAN non ha fatto nulla, la Comunità Europea ha fatto delle dichiarazioni, c'è stato un tentativo di fare pressione sui militari, ma non ha sortito nulla. Ecco.
Insomma, una grande lezione di vita avete dato stamattina. E adesso io, come dico, uso questa formuletta, come a scuola dobbiamo fare l'intervallo, il nostro intervallo è una pausa musicale, ma non è così scontata quella di oggi, dopo la commenteremo appena l'abbiamo ascoltata assieme. Ecco, i nostri ospiti mi stavano dicendo, adesso che avete intanto che ascoltate la canzone, che è una canzone famosa, ma no, per noi non lo è molto. È una cantante birmana e adesso ci direte gentilmente le parole, perché credo siano importanti.
Credo nei primi giorni, subito dopo il colpo di Stato, quando tutta la gente era scesa in piazza e tutti si sono attivati in qualche modo, questa cantante birmana ha voluto riprendere una canzone di Pink, che è una ragazza americana, che aveva scritto la canzone Dear Mr. President. Lei ha cambiato il nome e la Dear Mr. Minh Aung Hlaing, che praticamente è il dittatore che ha fatto il colpo di Stato. E la canzone dice Mr. Minh Aung Hlaing, vieni a fare una chiacchierata con me. Facciamo finta che siamo solo due persone, io e te. Ma tu non sei migliore di me. Mi piacerebbe però chiederti qualche domanda, se possiamo parlare liberamente e onestamente. Che cosa provi quando vedi i senza tetto nella strada? Cosa provi quando vedi le vite della tua gente che vengono spezzate? Che cosa provi quando ti guardi allo specchio? Sei orgoglioso di te stesso? Ma come fai a dormire mentre il resto di noi non resta che piangere? Ma come fai a sognare quando una madre non ha altra scelta che dire addio ai suoi figli? Ma come fai a camminare così a testa alta? Sei in grado di guardarmi negli occhi e dirmi il perché?
Non ci sarebbero commenti da fare a queste parole. E credo che voi abbiate fatto veramente bene a sensibilizzare i ragazzi, perché si parte da lì, insomma. Sì. Ecco, sensibilizzare i ragazzi sperando di aver lanciato un seme, come si suol dire, perché in fondo bisogna sempre stare attenti, allertati, a capire. Ecco, io penso che per loro sia stato importante vedere altri ragazzi, perché il filmato erano ragazzi, grosso modo della loro età magari, hanno più, hanno meno, come si suol dire, e dire, beh, c'è una bella differenza con la mia vita, in cui magari do importanza a cose, uso questo termine, meno importanti. Penso che forse ricordarlo male non fa, perché non è la storia, è l'oggi, perché la storia ha sempre una giustificazione, no? Quello credo che sia veramente importante.
Abbiamo rilanciato lo stesso messaggio che avevamo dato altre volte. I ragazzi che si sono opposti al colpo di Stato sono ragazzi delle scuole superiori, che avevano la loro età. Sono i ragazzi delle scuole dell'università, che sono il passo successivo che faranno questi ragazzi. Sono stati gli insegnanti delle scuole che si sono ribellati. Sono stati i medici che si sono ribellati. Ecco, vedere che questi ragazzi che sono passati dalle proteste in strada e si sono prese le manganellate o le altre cose, che si sono presi i proiettili di gomma, ma soprattutto quelli che ha colpito è stata la ragazza che a 19 anni, su ordine dei militari, che il 28 giugno del 2020, il 28 febbraio del 2021 hanno ordinato niente più feriti, sparate alla testa. E la prima ragazza, che era una ragazza che insegnava taekwondo, arti marziali, che andava alle manifestazioni con scritto «finirà tutto bene», ha preso la prima pallottola che è stata sparata. È stata la prima martire di questa tragedia. E questo li ha toccati, perché si sono identificati. Ed è quello che abbiamo chiesto loro. Ma provate a immaginare se domani sparisce internet, domani vi dicono che le scuole sono chiuse, domani vi dicono che non potete più andare dove volete, che non potete più fare quello che volete fare, come reagite?
Certo, quello che si diceva prima, che tante cose, tante situazioni, tante attività, tanti vantaggi vengono dati per scontato, e così non è, e così non è. Adesso una domanda, ha studiato in Birmania o in Italia?
Ho studiato in Birmania e sto studiando anche in Italia. Mi sono iscritta all'università italiana e ho avuto modo di esprimere la differenza. Diciamo, istruzione in Italia fa crescere il pensiero critico. La conoscenza non è ripetere a pappagallo, memorizzare o prendere tutto quello che viene trasmesso. Proprio fa lavorare ognuno di noi, riflettere, domandare, chiedersi e arrivare a conclusione. E questo mi ha proprio aperto un mondo, perché la generazione nuova che hanno avuto in Birmania un semi-libertà quando c'è stato il governo di Aung San Suu Kyi, e hanno capito, hanno cresciuto, diciamo, hanno assaporato questa libertà, che cosa vuol dire? Che noi che siamo nati sotto regime, cresciuti, e non abbiamo avuto modo di conoscere questa parte della nuova generazione. Infatti proprio loro che sta guidando la resistenza in tutti gli affetti, con la tecnologia, con l'astuzia, con una determinazione, hanno capito chi è nemico. Non sono militari, sono un sistema che nuoce tutto intero paese. Hanno capito che non dobbiamo combattere generali, dobbiamo combattere un sistema intero pur di non rinascere più questi generali, perché se noi uccidiamo il generale Meana oggi, domani ci sarà un altro generale. Invece la libertà e democrazia, il nemico è proprio capire come funziona meglio per noi stessi, per i paesi e per il prossimo. Questo è quello che stanno facendo in Birmania. Questa giovane generazione che ha capito sta guidando la resistenza, che noi cerchiamo di fare tutto meglio possibile, tutta intera paese.
Per quanti pensieri, veramente. E quindi, però, voleva dire che in Birmania, nei suoi studi, non c'era questa educazione al senso critico, ovviamente.
Assolutamente no. Noi, quando io studiavo in Birmania, mi ricordo ancora perfettamente che dovevo solo ripetere, memorizzare quello che viene insegnato. E se ripetevo 100% come hanno insegnato, era proprio, prendevo massimo dei voti. Se non ripetevo quello che dicevo, io dovevo scrivere: Aung San Suu Kyi è cattiva, Aung San Suu Kyi è influenzata da Occidente, Aung San Suu Kyi era nemica del popolo, allora mi davano massimo dei voti. Se io scrivevo qualcosa di mio pensiero, veniva bocciato. Questo è la situazione. Mi ricordo ancora che facevano temi contro la democrazia, perché se scrivevo così potevo prendere buoni risultati. E non ho mai domandato perché noi da piccoli non ci ha mai insegnato domandare o chiedere il perché e come. Dobbiamo solo accettare, assorbire tutto quello che viene trasmesso.
Ecco, che lezione terribile. Terribile, quello che una volta, usiamo una vecchia formula, ma penso che vada anche bene anche oggi, è il lavaggio del cervello.
Assolutamente.
Il lavaggio del cervello.
È proprio parola giusta.
Questo per dire che molti ragazzi per pigrizia pensano di sapere quando ripetono, e far capire che non è proprio così. Io parlerei tantissimo con voi, datemi un pensiero finale, non a me ma ovviamente agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Che abbiamo speranza che finisca presto. È quello il commento che abbiamo fatto tra di noi, ma che facciamo quotidianamente, e anche l'abbiamo detto ai ragazzi. Per la prima volta le etnie, gli eserciti delle varie etnie che hanno combattuto separatamente i militari, la giunta militare, dall'ottobre del 27 ottobre si sono coalizzati e hanno creato una forza unita e affrontato i militari, che sono allo sbando perché chiaramente c'è molta diserzione, molte perdite, e adesso hanno riconquistato i partigiani, li chiamo così, la resistenza, hanno riconquistato più del 70% dell'intero territorio. Rimangono in mano i militari le grandi città, però sappiamo che c'è molta pulizia all'interno dei generali, e quindi speriamo proprio che cada. Io speravo che il primo febbraio fosse stato un momento di svolta, e invece purtroppo abbiamo dovuto ancora ricordarlo come un momento tragico, ma speriamo di poterlo celebrare presto, la libertà di questo paese, e l'abbiamo trasmesso ai ragazzi.
Ecco, e questo credo che sia la cosa più importante. Sì. Messaggio conclusivo?
Sì, per me la speranza, e non è mai mediocre, per me la speranza è quello che siamo riusciti a muovere un esercito fortissimo, resistentissimo, armatissimo, con la speranza e con tre dita alzate, con una voglia di libertà.
Bene, questa parola è penso la conclusione migliore. Io ringrazio tantissimo voi della vostra presenza, di quello che fate, che diventa un messaggio di educazione alla speranza, ma anche, mi ripeto, a non dare nulla per scontato. Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e al prossimo lunedì, se vorrete seguire, la campanella che suona per i problemi di tutti. Grazie.
Grazie.